il gol va annullato non se tenti di partecipare all'azione, ma se tentando di partecipare all'azione tu ledi in qualche modo la funzione del tuo avversario. Ecco, alla luce di quella deviazione di Milik, che era perfetta, Euclidea andava in gol, nessuno poteva intervenire, non aveva senso l'intervento.
Anche fare il VAR e la VAR, che sono, diciamo, i due ruoli, no, fondamentali per gli episodi, e bisogna avere la predisposizione, la dimestichezza, comunque sia, voglio dire, diciamo, anche essere appassionati, secondo me, di dire mi metto lì e controllo, riverifico.
Il dubbio, che è figlio dell'intelligenza, c'è sempre, non si può eliminare, c'è poco da fare. E allora noi abbiamo messo, introdotto il VAR, però dobbiamo sapere quanti arbitri sposano questa causa.
Io credo la Juve arriverà ultima nel girone di Champions, ultima, e credo che in campionato da qui a gennaio continuerà ad essere mediocre e modesta.
Nelle dichiarazioni del giorno dopo, copia incolla, no? Era rigore per la Roma, te lo ricordi? E l'arbitro Orsato, e si disse le stesse cose. Quando c'è un caso eclatante, clamoroso, invece di dire abbiamo sbagliato, si comincia a scaricare colpa a quella, a quell'altro.
Maracanã. Buon pomeriggio a tutti.
Il ritmo.
No, sorrido sempre, buon pomeriggio ogni volta che sento il grande Gigi Cagli che fa il ritmo. Tra l'altro lo abbiamo avuto ieri, no, l'altro ieri se non erro, che abbiamo analizzato un po' di temi relativi alla zona calda della classifica, alla zona retrocessione, anche lì un po' di analisi su alcune squadre che stanno attraversando un periodo non certamente semplice. Allora, un saluto da Marco Piccari
e un saluto da Alessandro Sticozzi, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio a tutti, benvenuti a questo nuovo appuntamento di Maracanã che chiude la settimana, ma vi ricordo domenica mattina a partire dalle ore 10 ci sarà il Maracanã della domenica con in conduzione anche Susanna Marcellini. Io sarò collegato telefonicamente, saremo praticamente, analizzeremo il sabato e soprattutto saremo già a poche ore dall'inizio del match delle 12.30 che è Lazio-Spezia, l'Olimpico, e vi racconteremo questo. Tra l'altro ci sarà Sticozzi collegato dall'Olimpico, un Alessandro che tra l'altro vi ricordo l'appuntamento di domani mattina ore 10, anteprima campionato, dove Alessandro faremo un giro, no, sulle partite, proprio l'anteprima delle gare del sabato e un'occhiata a quelle della domenica anche con qualche conferenza che risentiremo, no, nel giro della mattinata.
Sì, le conferenze stampa, Marco, perché si torna in campo, quindi anche tutti gli strascichi della pausa nazionale con i vari dubbi di formazione che poi andranno sciolti probabilmente all'ultimo nel caso di molte partite, le probabili formazioni che tra l'altro tirano fuori l'interesse di tanti ascoltatori che ci inviano gli sms al 331-8200-213, vogliono sapere chi sarà schierato, soltanto non solo in ottica fantacalcio ma poi anche la domenica. Appunto, divideremo con le gare del sabato e poi le gare della domenica avendo tutti i report dai vari inviati e dai vari campi.
Allora, bene, allora nel dare un saluto a tutti voi, nel ricordare il 331-8200-213, perché oggi cercheremo di andare sulle sfide, ce ne sono veramente tante che andremo così insieme a visitare con le eventuali scelte. È chiaro che c'è una partita di cartello che è Inter-Roma, però attenzione a Napoli-Torino che apre domani, le danze di questa giornata di campionato. C'è un Milan che deve fare la conta con qualche assenza, qualche recupero, ma ci sono insomma delle incertezze per Pioli, ma questo è un Milan che ci ha abituato in passato anche a superare le difficoltà, no?
Anzi, non solo, a trovare nuove soluzioni dall'infortunio in poi di Kier, tutti si erano messi le mani nei capelli e Calulu e Tomori sono diventati la coppia centrale che ha vinto lo scudetto, anche tirando fuori non solo delle qualità inaspettate, la bravura, consentimi, di Pioli nel responsabilizzare dei giocatori, mandarli in missione, dire certo, adesso sta a voi. Ecco, è quello che probabilmente è mancato anche ad altri tecnici. Le alternative e la capacità di sapersele costruire, coltivare in casa e dare importanza a tutti.
Dare importanza a tutti. E allora, e poi naturalmente ci sono le altre partite, c'è questa Juventus che cerchiamo di capire come si vestirà, no, contro il Bologna, c'è un Atalanta-Fiorentina niente male, con una Fiorentina che deve insomma cercare di cambiare il passo, anche l'invito del presidente è stato chiaro in settimana, un Atalanta che è partita fortissima. Non ci dimentichiamo dell'Udinese, attenzione, perché l'Udinese ha finito in grande crescita e vediamo come riprenderà.
A casa del suo vecchio allenatore Cioffi,
assolutamente. C'è l'incognita Immobile, attenzione, ne parliamo tra poco, ne parliamo tra poco in casa Lazio. Io direi di andare ai titoli, salutare naturalmente come sempre Andrea Magliocca e il comparto tecnico che ci guideranno per tutto il pomeriggio. Dopo di noi vi ricordo sempre Piazza Affari con Cristiano Cesarini, che tornerà al comando della sua trasmissione oggi pomeriggio. E allora non rimane che andare ai titoli e poi vogliamo sentire la vostra voce su questa giornata di campionato con delle domande, con dei sondaggi che già abbiamo preparato.
Sì, sì, assolutamente. Oggi, dopo l'infortunio appunto in nazionale, Immobile è ancora in dubbio per la sfida di domenica contro lo Spezia. Sarri dovrebbe rischiare il bomber della Lazio nella sfida contro i Liguri, anche a fronte del fatto che adesso non ci si fermerà più fino al mondiale. In tanti ci dicono sì, è l'anima della Lazio, anche se al 40% no, non andrebbe rischiato. Ci sono altre alternative. Il secondo sondaggio, il tour de force appunto delle squadre impegnate in Champions League, Napoli che ospita il Torino, il Milan che va a Empoli, la Juventus affronta il Bologna in casa. Chi rischia di più? Ci state dicendo per due terzi degli intervistati su Twitter, la Juventus di Allegri al 67% rischia, con il Bologna e Diego Motta in casa sono pari, poi il Napoli di Spalletti e il Milan di Pioli.
Bene, detto questo, titoli e poi cominciamo, vai! Inter-Roma match special per tanti motivi, per Inzaghi, per Mourinho. Abbiamo anche letto un passaggio sulla Gazzetta di Mourinho, che ritrova la sua squadra ma soprattutto vuole vincere così come Inzaghi per uscire da questa situazione non semplice.
Ripartenza, il grande accordo, il patto tra il capitano e il mister, Bonucci e Allegri a confronto. Allegri ha bisogno della classe di Bonucci, Bonucci deve dare una mano al suo allenatore a ritrovare la squadra.
Spalletti e Juric, sembra il titolo un po' di un film, duri a confronto, eh sì, perché al di là poi delle diverse o qualche volta anche simili idee di calcio, sono due molto tosti e le loro squadre in campo rispecchiano anche questa caratteristica.
Oltre l'emergenza proverà ad andarci il Milan, in quelle di Empoli, fuori Maignan, Florenzi, ma già lo sapevamo, Theo Hernandez e Origi, qualcuno potrà essere recuperato, ma tutti si stringeranno attorno a Olivier Giroud.
Immobile scalpita, lui vuole giocare, adesso vediamo quale sarà la decisione. Ricordiamo, è stato fermato in nazionale per un edema, lui sappiamo è un generoso, vuole scendere in campo, ma ricordiamo anche che da qui al 13 di novembre sono tante le partite che dovranno disputare le squadre impegnate in Coppa. Allora, riflessione su Immobile contro lo Spezia.
Il tramonto, punto interrogativo, la grande era di Cristiano Ronaldo contestato in Portogallo, la famiglia se la prende e accusa i portoghesi di essere degli ingrati, è finita definitivamente l'era di CR7.
Beh, questo è un bel quesito, questo finale che abbiamo lanciato, insomma stiamo cogliendo anche così delle abbiamo letto insomma alcune contestazioni anche in patria, Alessandro, di un giocatore che è importantissimo, di un simbolo, di un eroe per il Portogallo, eccetera. Io sono sempre dell'idea, che ad un certo punto, no, quando sei arrivato, no, ad un momento importante della tua carriera, trascinarsi continuamente potrebbe poi portare a fare l'effetto opposto, quindi quasi un po' a diventare, uso questo termine un po' antipatico, di basta, insomma hai vinto tanto, hai fatto tanto, a un certo punto parcheggiati da una parte, fai dell'altro, anche perché insomma un'estate travagliatissima questa di Cristiano Ronaldo, non è che stiamo mettendo in discussione la sua qualità, però è chiaro che il tempo passa per tutti, eh.
E per lui anche sembra essere passato, anche se più lentamente, consentimi Marco, rispetto ad altri giocatori, un agonista eccellente, forse uno dei migliori agonisti, se non il miglior giocatore da allenamento e preparazione, soprattutto delle grandi partite, da dove partono le critiche, dalla sconfitta che il Portogallo ha subito in casa con la Spagna, a due minuti dal termine il gol di Alvaro Morata è costato il primo posto nel girone di Nations League. I portoghesi sono quindi gli iberici, rivali tra l'altro dei lusitani, che andranno a giocare giocarsi, così come noi, le Final Four di Nations League. E in generale la fronda è nata anche per il suo aver tirato avanti molto la questione col Manchester United, aver voluto cercare una squadra che giocasse a tutti i costi la Champions League, e il gran rifiuto finale dopo essersi offerto, pareva, in estate lo Sporting Lisbona. I portoghesi, che avendo conosciuto pure Paulo Fonseca e José Mourinho, sono molto nazionalisti, diciamo così, tra virgolette, tengono tanto al proprio amor di patria, hanno visto questo giocatore viaggiare e vincere lungo tutta l'Europa, e probabilmente qualche antipatia pure in patria se l'è creata, anche se, ricordiamolo, Cristiano Ronaldo ha portato a casa un europeo, una Nations League, con la maglia del Portogallo, ed è l'unico giocatore della storia della nazionale portoghese ad aver vinto qualcosa da simbolo. Quindi poi c'è anche tutta la famiglia, l'entourage, poi ne parliamo, che dà degli ingrati ai portoghesi. Attaccare Cristiano Ronaldo non è facile, c'è tutta poi una sorta di corredo e di corte attorno a uno dei giocatori più forti della storia del calcio. Che ne dica Cassano?
Vabbè, no, Cassano posso. Ha detto che non gli piace.
Sì, sì.
Vabbè, perché posso dire una cosa? Sapete che mi cominciate un po' a stare antipatici tutti? Perché vi scagliate contro uno che dice quello che vuole? Dove sta il problema?
Perché io secondo me si può dire quello che uno pensa, ma non proprio tutto il contrario di tutto.
Ma perché? Lui è libero, perché?
Infatti, se è liberi noi dire che secondo me non ha senso.
Però mi sembra questo modo. Lo stesso vale per Adani, no? Adani, chi ha Adani, cosa ha fatto Adani? Adani è un libero pensatore, dice quello che vuole. Dove sta il problema? Adani, Cassano, loro hanno la loro Bobo TV, là dentro dicono quello che vogliono. Se deve sentire offeso Ronaldo, non noi che esprimiamo un concetto, lui dice Ronaldo è il più forte giocatore che c'è, no. Però a me non mi piace. E qual è il problema?
No, nessuno, ci mancherebbe.
No, ma io non lo dico perché l'hai detto tu adesso, sì. È proprio un concetto generale, leggo pure sui social tutti che si scagliano, ma chi è Adani, perché Cassano, ma Cassano è libero di dire quello che vuole, ma ben vengono quelli che dicono liberamente il loro pensiero. Tanto voglio dire, dalle altre parti sono tutti e fanno attenzione a come dicono, a come parlano, e perché dopo se no telefona quello, e perché dopo... Lì loro sono liberi di dire quello che vogliono, ma te fanno fare pure due risate. Ma dove sta il problema?
No,
cioè,
è
io
vero,
veramente
è vero.
Cioè, non capisco. Io dico, ma la gente, ma c'è niente da fare. Ma vi dico un'altra cosa, guarda, oggi sono così. Ieri facevo, non faccio nomi.
Nemmeno cognomi.
Ieri guardavo il TG nazionale, ieri sera. Ad un certo punto su Rai 1, tra l'altro in questo lavoro ci ha partecipato anche uno dei nostri amici che interviene spesso qui, Stefano Discreti. Ha partecipato alla realizzazione del film su Turone, il gol di Turone, avete visto? No? Ora, al di là del fatto che ci fa sorridere, che ci riporta indietro negli anni 80, no? Hanno presentato un film ieri sera e hanno fatto un pezzettino che sarà durato 40 secondi, 50 secondi, un pezzo giornalistico su questo film, dove tra l'altro ci sono, partecipano una serie di anche ex giocatori, Pruzzo che riguarda quel gol e parlava che secondo lui non era fuori gioco, insomma, voglio dire... Apro parentesi e la chiudo subito. Ieri sentivo molti che dicevano: ah, bisognerebbe chiedere, gli arbitri dovrebbero chiedere scusa perché c'è stato il problema in Juve Salernitana. Mm-hmm. Ma se comincio ad andare indietro nel tempo, troppe scuse dovrebbero chiedere a tante squadre. Sì. A tante squadre. E sì. Mi fermo qui. Scuse di che? Nel momento in cui ammetti che è l'errore, la chiudiamo lì sta storia. Basta. Perché se noi dobbiamo parlare di scuse, cominciamo ad aprire il libro del calcio. E vediamo che Fiorentina, Napoli, Inter, Milan, Lazio, Torino, voglia scuse, che facciamo? Quelle di prima non valgono? Allora, adesso diciamo così, c'è stato un grave errore, speriamo che da qui in avanti si possa andare a procedere in una maniera diversa. Ora, dicevo, hanno fatto questo servizio, nulla di offensivo a nessuno, o sui social si sono incazzati. Ho visto gente che ha messo sto pezzo, ma come si permettono alla Rai di fare un pezzo? Che cos'è? Ma io dico, ma non ci avete niente da fare? Ma in che mondo vivete?
No, vabbè, più che come si permettono, infatti quando uno sente un'opinione divergente dalla propria, è brutto dire all'altro tu non puoi dire questo.
Ripeto, uno può dire non sono d'accordo con Andrea Magliocca, non sono d'accordo con Alessandro Sticozzi, perché per questo motivo. Sì. Ma qual è il problema che Cassano dica delle cose liberamente? Ripeto, io tante volte lo ascolto, non sono mai d'accordo. Però lo ascolto, cioè, perché poi voglio dire, è anche bello ascoltare qualcuno che manda un messaggio diverso. Io l'ho sentito parlare pure di Inzaghi, Pippo Inzaghi, non so, grande attaccante. Lui nella sua spiegazione, molto terra terra, perché è proprio terra terra, ma è comunque diretto e semplice, dice: quello giocava alla Carlona. E allora l'intervistato gli fa: come alla Carlona? Ha fatto un sacco di gol. Ma dice, hai visto come giocava? Gli buttavano la palla, segnava di spalla, segnava. In effetti, se tu vai a vedere i gol di Inzaghi, non so, bellissimi, no, da vedere.
Alcuni, dai, alcuni. Quelli che faceva il volo in area rigore, per resto erano gol.
Però lui ti dice, era uno che stava lì, bravo, col fiuto del gol, però non è che... Cioè, dice, ok, l'apoteosi del bel gol. No, vedevi quelli di Van Basten e dice, questo è un'altra cosa, insomma. Quindi io voglio dire, lui lo dice in maniera forse troppo diretta, forse troppo brutale certe volte, dobbiamo dire. Però, voglio dire, so pensieri loro, qual è il problema?
E tante volte il problema è forse chi lo dice. Poi vabbè, ha affiancato pure altre considerazioni, dicendo che secondo lui Mario Balotelli, che sta per essere cacciato anche dal Sion, è tuttora l'attaccante più forte italiano. Sta pure nella voce di chi parla l'idea di voler essere provocatorio e provocare una reazione, perché lui non è Cassano, è uno che non fa mai 0-0, ecco, quello sicuramente. Però sì, è vero, una cosa è contestare l'oggetto.
Ma guarda che avviene pure da noi, contendere. Brambati molte volte lo faccio, viene attaccato, no? Ma Brambati è così. Massimo Brambati dice quello che pensa. Perché
quello,
è libero.
Quello che sa, comunque.
Quello che sa è quello che pensa, perché è libero. E fortunatamente qui, in questo contesto, c'è la possibilità di esprimere, sempre. È chiaro che se uno offende, si prende le responsabilità di quello che dice. Poi se qualcuno vuole agire in maniere legali, eccetera, ne risponde chi parla. Ma se uno dice un suo pensiero libero, noi dovremmo dire ben vengano. Critica qualcuno e se la prende la critica, poi il diretto interessato risponderà. Cioè, Rosolino mi dice, no? Ti faccio una domanda: se in una trasmissione un giornalista poco affermato criticherebbe il direttore Sconcerti, che diresti? E che devo dire? Ma perché non lo criticano Sconcerti? Tu pensi che non viene criticato
da
giornalisti
noi.
Poco affermati? Anzi, sono proprio quelli che criticano di più. E quindi? A me che mi importa personalmente, no? Posso dire di non essere d'accordo. Ma poi voglio dire, Mario Sconcerti si difenderà da solo se si vuole difendere, altrimenti non si difende. Cioè, non è che uno ogni volta deve essere costretto a smentire o a dire qualcosa. Ripeto,
guarda, noi parliamo di un gioco, quindi di uno sport che è comunque un gioco. Quindi tante volte più che criticare il direttore Sconcerti è criticare quello che dice Sconcerti. Però alla fine pure la difesa strenua delle proprie opinioni lascia il tempo che trova, perché le opinioni, Marco, a parte che cambiano in continuazione, noi abbiamo il privilegio di poter cambiare idea secondo quello che vediamo. Perché se quello che vediamo è un giorno in un modo, il giorno dopo è diverso.
Il calcio è bellissimo per questo, perché come mi ha insegnato, lo cito, Mario Sconcerti, lui dice sempre: nel calcio il pensiero si cambia di partita in partita e delle volte all'interno della stessa partita. Quindi voglio dire, dove sta il... Io veramente vorrei che... Allora, prima di tutto, siccome stiamo veramente in un momento dove credo che ci siano, no, delle problematiche molto più serie, molto più serie. Non è che il calcio non è serio, però andrebbe vissuto in una maniera... Io vedo che c'è un livore, un accanimento quando si parla di calcio nei confronti di chi esprime un'opinione, che è una cosa pazzesca. Ma dico, ma davvero? E poi sempre con ste sciarpe al collo, con ste bandiere sventolate continuamente. Ma è una cosa veramente, io delle volte provo disgusto nel leggere e vedere certe cose. Vabbè, perché io capisco che uno è tifoso di una squadra, ma mamma mia, ma ieri qualcuno si è risentito perché il TG ha mandato un pezzettino del film che rifanno sul gol di Turone, che io ancora non capisco se è fuori gioco o meno.
Hanno provato a fare di tutto, Marco, cioè, e io ricordo anche Walter Veltroni, invitato in TV, io ero lì come pubblico, veramente. Provarono a fare una specie di proiezione tridimensionale e la facevano commentare, era pure una cosa godibile, interessante. Allora, radiocronaca da Veltroni, che da juventino ci rideva
ma
sopra.
Sì, ma voglio dire, sono passati tanti anni, tanto ormai che tu scopri che è fuori gioco o non fuori gioco. Che dobbiamo fare? Cioè, pure lì, archiviamolo come errore. Poi vabbè, in quegli anni qualche cosa dopo è successa nel calcio, Però dobbiamo pure andare avanti, perché è successo il calcio scommesse, poi è successo altre cose che sappiamo benissimo che non vorrei tornare fuori, perché sapete tutti, no? Quello che è successo negli anni 2000, no? Ci fermiamo
a
qua.
Metà degli anni 2000.
Metà degli anni 2000, quello che è successo, adesso qualcuno ha pagato, altri non hanno pagato, altri devono pagare, altri si sono nascosti, tante cose sono successe, però andiamo pure avanti, perché sennò rimaniamo sempre lì, è una cosa veramente... Vabbè, niente, oggi mi avete fatto iniziare con questa
gioco
cosa.
Calcio.
Ci scrivono
gioco
poi calcio, tra l'altro sì, da Filadelfia, facendo i complimenti per la riflessione, e da Filadelfia, vabbè, direttamente scrive il nome Marcello, ok, che ci ascolta con piacere. E c'è una parte, secondo me, non dello sport americano, ma della critica dello sport americano che dovremmo prendere in maniera costruttiva. Loro sono sempre molto incisivi, ma si danno la possibilità, proprio perché veramente il basket, se ha una caratteristica in comune col calcio, è questa, è che cambia in continuazione di partita in partita.
Peggio,
ci sono
peggio lì,
perché
proprio
ci sono
ancora
molte
più veloce,
più partite, e le stagioni poi sono divise in una fase che conta un tot e che riesce ad andare nel post season, ai playoff conta ancora di più. Della critica americana dovremmo prendere, critica sportiva, la loro mancata paura e mancato timore anche di essere duri e appuntiti nelle dichiarazioni, ma nelle domande con gli allenatori.
Ma infatti io quello
perché
che non
fai meglio informazione,
ma bravo,
perché fai uscire fuori il vero.
Ma noi dovremmo chiedere proprio questo.
Lì sono personaggi che guadagnano pure il triplo dei nostri calciatori,
ma
presidenti
Alessandro,
che sono più potenti.
Noi dovremmo chiedere proprio questo, domande dure, domande che ti mettono in difficoltà, poi tu puoi pure non rispondere, non pensare che se fai una domanda, siccome la televisione riceve i soldi, televisioni, quello che vuole, da quella squadra, allora non si possa fare una domanda.
Questo
è un dramma. È questo. Poi se c'è il giornalista di turno scomodo, che non ci sono più, e questo bisogna fare un appunto a noi, ben vengano a fine partita, ma che ci siano. E poi un altro discorso che non mi piace fare, prendo uno spunto da Rosolino, oggi me ne dà un altro, no? Dice, sì, era un paragone, Adani che critica Allegri, Adani ha fatto il vice a Vicenza e li ha fatti scendere. Che vuol dire? Rosolino, che vuol dire che ha fatto il vice a Vicenza? Quindi non può parlare di calcio? Fatemi capire. Allora Brambati, quando... Con tutto il rispetto, Brambati è stato un normale difensore, quindi un po' parlare di calcio, perché secondo alcuni possono parlare, che ti posso dire, i Bergomi, i Baresi e i Maldini, basta, ma parlano di calcio solo loro. Ma che vuol dire? Ma cosa vuol dire? Magari ci sono delle persone che, finita la loro attività calcistica, si sono messi a studiare, hanno delle idee, ma poi perché non possono parlare? Cioè io impazzisco su questa cosa. Perché non può criticare Allegri? Lo criticano tutti, non lo può criticare Adani.
Casomai è brutto che dica non capisce
Adani
niente.
Adani ci ha avuto
niente.
Il coraggio,
è brutto, ma
Adani ha avuto il coraggio in televisione di contrastare Allegri, così come altri. Questi, secondo me, questi dovremmo vedere. Non il buongiorno mister, complimenti. Ma complimenti di che?
Perso quattro... Io ho
no,
sentito,
ma complimenti di cosa?
Complimenti
tu vai a fine partita, io i complimenti non te li faccio, ti faccio la domanda, perché a casa c'è gente che mi guarda e vuole sentire la domanda, non le sviolinate, ma questo vale per tutti.
E per complimenti, poi dopo una vittoria di un trofeo a volte si facevano,
ma quello che
diciamo,
vince il trofeo, è vinto il trofeo, complimenti.
Allora, io prendo l'esempio di Galeazzi, che li prendeva sotto braccio, prendeva giocatori, non prendeva me o te, prendeva il Maradona, il Gullit della situazione sotto braccio, con l'attenzione tra primo e secondo tempo, e non diceva come va. Andava subito sulla questione del campo con gente che ancora
stava
sudando.
Basta,
e ancora aveva
un po' di immagini su YouTube, ci sono ancora. All'epoca cioè... però ti rispondevano gli allenatori,
Sì, ti rispondevano.
Balla a fare adesso, secondo
rime.
Me.
No, vabbè, ma si offendono. Vabbè, ci fu per esempio il caso, ricordo, di Juric stesso. Noi abbiamo detto duri a confronto con il cronista del Napoli, che disse: un Verona incredibile oggi. L'ultima giornata, quando poi il Napoli di Gattuso fallì la qualificazione in Champions, perché il Verona, che da un paio di mesi le perdeva tutte, andò a pareggiare a Napoli. Ha detto: oggi abbiamo visto un Verona incredibile, non come nelle ultime giornate. Pare gli avesse detto che sarà
Juric.
Andato a giocare la via di casa a Juric con minacce.
Ma
devi
sì.
cambiare la domanda. Questo è consentito perché il collega del Napoli, Auriemma, mi sembra.
Era il collega di Sky. Adesso
il collega
non mi viene
di Sky, il nome non mi viene.
Qualche
comunque
nostro amico
lui.
Se lo ricorderà sicuramente e ti manderà il nome adesso, però non me lo ricordo. Tra l'altro, pure un bravissimo, una bravissima persona. Ugolini era andato a fare la domanda un po' scomoda, che secondo me non era nemmeno cattiva, era una domanda. Lì lui, posso dire come la penso quando vedo una risposta così? Ha centrato.
Perché sennò avrebbe guardato, avrebbe detto, ma noi siamo il Verona, possiamo pareggiare.
Com'è? Sì, 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 c'è la risposta di Juric, cioè, fammela sentire.
La ricordiamo
come
ancora.
Disse?
Subito una grande cagata.
Vedi? Cioè, sì. Questa è mancanza di rispetto, è maleducazione.
Sì. Anche perché quando lui poi sbaglia la formazione, non vai lì a dire allora subito una grande.
Allora, tu immaginate il giornalista che, mister, lei ha fatto una grande cagata a schierare quello a centrocampo. Scusate, no, perché poi bisogna essere anche. Mettiamoci dalla parte anche di chi deve fare sempre la domanda e deve stare attento, perché sennò si impermalosiscono questi. E no, allora tu, allenatore, a fine partita, poi che sia il loro stile, è un altro discorso. Tu a fine partita come puoi dire a me che ti ho fatto una cagata di domanda? Capisci che ti voglio dire? È una mancanza di rispetto enorme.
A Galeazzi non l'avrebbe mai fatto, perché Galeazzi era il doppio di Ugolini. Perché poi adesso quello, manca la parte del video, cioè lui gli mette il dito in faccia.
Poi ecco, questo è un altro discorso. Questo è vero, c'è anche. Poi un altro discorso, ci sono anche dei giovani giornalisti, molto giovani. Non mi far dire niente, perché non voglio. Che magari vengono mandati in prima linea, sbattuti in prima linea e vengono un po' sovrastati dalla personalità di chi arriva in quel momento.
Che casomai
lì,
la
no?
fanno pure la domanda, ma se ecco. sentono che la risposta è stizzita, si sbrigano a chiedere scusa, perché devono mantenere dei rapporti.
Scusa di che?
Ah, cioè, no, io non lo so, lo dici a me, capirà. Io ho litigato con tutti. Già.
Lo scusa non ci deve stare, perché se io ti faccio una domanda che è una domanda scomoda, tu non mi rispondi. Puoi dire: guarda, non rispondo alla tua domanda. Amen.
Facoltà di non rispondere. Terzo
Finisce lì, se invece mi rispondi non mi puoi offendere, perché se io ti faccio una domanda, se ripeto, se uno sta sempre nei limiti della domanda, dai, ci sono tante, non mi fa adesso.
Ci sono solo dei parametri di deontologia da mantenere. Ci scrivono: per farti un nome, il grande Pistocchi, che in effetti è un po' sparito dai radar, se non sui suoi social, per una, forse anche per una serie di prese di posizione abbastanza nette, laddove tanti edulcoravano un'opinione che invece lui dà sempre in maniera abbastanza
Ti devo fermare, che abbiamo già sforato. Poi recuperiamo un po' di messaggi e qualche audio. Abbiamo ancora un'altra parte, poi andiamo anche alle partite. Oggi abbiamo toccato un argomento così al volo, però ci sta, dai, ci sta in questo inizio, in questo venerdì, in questo Maracanà di TMV Radio. A tra poco.
Ciao Marco, sono Fabio da Birmingham. È giusto fare il film sul gol di Turone, ed è giusto anche che si chieda scusa per tutto quello che è successo nel passato. Ma tutto. Il problema è che Juventus Salernitana non verrà ricordata tra 15 giorni, il gol di Turone, cioè da 40 anni. Per quanto riguarda Cassano, certo che può dire quello che vuole. L'importante è che non diventi irrispettoso. Può fare, ma con rispetto. Perché dire questo che Ronaldo non è un grande giocatore e sminuire i 1000 gol fatti non è rispettoso. Grazie, ciao.
Rispetto sì, a parte che ripeto, lui ha sempre detto a me non piace. Dice: ha segnato tanti gol? Sì. È forte? Sì. Ha vinto tutto? Sì. A me non piace. Quindi non credo che ci sia nessun mancanza
in fondo
di
gli ha dato del Toto Cutugno. Cioè
che arriva sempre
nemmeno
secondo.
Un cattivo
Vabbè,
cantante.
Dai,
però.
Ma lì fa la battuta, dai ragazzi. Però io sinceramente, ripeto, non esagero. Quante ne abbiamo dette su Cassano?
Secondo me non abbastanza, perché piano che poi andiamo avanti scopriamo degli altarini pure da quello che dice lui che sono interessanti, ma sarebbe bello ogni tanto pure il confronto tra i protagonisti, cioè lui ha detto delle cose su Totti e particolari. Il fatto è che a Cassano non rispondono, forse perché manco
perché
non so, o è perché non lo considerano, oppure perché ogni tanto tira fuori qualcosa che ti aspetti. Dicono che la verità
allora
la dicono soltanto i bambini e i pazzi. Cassano è rimasto molto giovane nel cervello e forse usa anche la parte, la sua vena di follia calcistica.
Non è che
voleva
fare una trasmissione su Cassano, generale per dire che secondo me se ci sono, come diceva il nostro ascoltatore, se c'è rispetto, uno può dire delle cose anche in maniera forte, dura. Perché forse sapete cos'è? Che le cose dure arrivano prima della morbidezza, no? In alcuni momenti. E quindi se uno si può essere duri anche con rispetto.
Ce lo dicono, bisogna però rassegnarci, adeguarci ai tempi, perché la shitstorm è sempre dietro l'angolo, dal momento che tutti possono dire la loro in qualunque momento e su qualsiasi argomento, facendo emergere la vera natura umana, che forse è una natura, Marco, però che porta allo scontro tra opinioni, ma anche su cose positive, cioè non soltanto sulle critiche. E infatti dicono, il bello è che Adani avrebbe pure ragione. E lo so che non c'entra niente, ma dice cose tecniche che poi si vedono in campo. È vero, Adani prova a portare le prove di quello che dice. No, non sono opinioni e allora, basta, forse è quello che dà fastidio.
Sì, oppure sai cos'è? Che io quando lo sento, adesso noi stiamo facendo una trasmissione magari che non c'entra nulla, adesso andiamo a parlare delle... Secondo me filosofeggia un po' troppo alcune volte, no? Per come la vedo io, e tende a dare delle spiegazioni, però si vede che uno che si documenta non dice cose tanto per dirle. Questo è il discorso. Preferisco allora questo tipo di gente ad altre. E poi ripeto, ma a noi qual è il problema? Se lui, cioè, si sentirà offeso o toccato chi praticamente riceve quel tipo di giudizio. Ma guardate che anche negli altri sport io noto degli opinionisti che sono molto pungenti, negli altri sport, per esempio in Formula 1 c'è il commentatore di Formula 1 che è molto bravo, adesso mi sfugge il nome, aiutami.
Il commentatore della Rai?
No, di Sky, Vanzini.
Problemi.
Lui è uno che, guardate, che quando deve dire una cosa la dice in maniera abbastanza diretta e anche forte.
Pure durante la gara.
Anche durante la gara, quindi non, anzi, che ben vengano questi commentatori così, sinceramente parlando. Poi si assumono loro le responsabilità di quello che dicono, ripeto. Però io preferisco questo tipo di impatto che quello sempre... Da 0 a 0 democristiano.
C'è Marc Gené che e loro fanno la sciabola e il fioretto, perché Gené è quello un pochino più calmo, più riflessivo, e tante volte funziona che ci sia quello più diretto, quello più cattivo pure tra virgolette, e l'altro che edulcora pochino.
Sì. Allora, andiamo a prendere un po' di messaggi al volo, poi cambiamo argomento. Dai, andiamo un po' sulle partite.
Siamo diventati anche tifosi degli opinionisti. Ci parlano di questo. Poi c'è un messaggio criptico che non capisco. Il 578 finale. Oggi c'è il silenzio stampa. Io risponderei manco tanto, perché comunque, per esempio, sta parlando Thiago Motta. Ecco, c'è il silenzio stampa quando... Ma non è tanto però, Marco, quando si offendono per delle domande che sono state fatte. Le squadre vanno in silenzio stampa quando i risultati non sono granché. Non è il caso di Thiago Motta che sta parlando, dopo qualcosina lo raccontiamo. Altri messaggi che sono arrivati sono sempre su Pistocchi, e dicono Pistocchi è sparito proprio per questo.
Sì,
io non lo so questo, però
potremmo aprire un file, ma è meglio di no. Quando però Cazzano dà degli scappati di casa ai compagni di Maradona, no, qui sbaglia, meriterebbe le peggiori parole, vabbè, qualcuno gliel'avrà dette, dai. Carega, Giordano, Carnevale, Alemao, Renica, Francini, Romano, Corradini, Fusi, mi pare fossero tutti nazionali e soprattutto grandi giocatori, Milo. Beh, ma qualche castroneria la dice, cioè, non è che voglio dire, però io dico, quando sento le castronerie mi metto anche a ridere. E dico, ma guarda questo, ma che state? Ma questo è proprio Fuso, no? Insomma, lui, ripeto, lui molte volte secondo me esagera. Che poi Maradona sia stato il giocatore che ha trascinato tutti, che quando arriva salva il Napoli da solo, questo è vero, poi dopo viene costruito il Napoli. Ma molto probabilmente quei giocatori senza Maradona non avrebbero mai vinto. Quindi ha ragione in questo, forse lui eccede nel commento, secondo me va oltre, però il senso non è tanto dare degli scappati di casa a questi, che ripeto, scappati di casa magari sono altre squadre, non questa. Però lui secondo me voleva dire, senza di lui non avrebbero mai raggiunto quel tipo di obiettivo, e su questo io sono strada d'accordo, senza togliere, ma lo dicono gli stessi calciatori, perché se tu parli con Giordano, noi ce l'abbiamo avuto qui tantissimo tempo, ti diceva queste cose, era lui che ti faceva alzare il livello di tutto, e quindi... ripeto, eccessivo la terminologia utilizzata, ma il concetto, se lo andiamo ad analizzare, come dire, senza Maradona non avrebbero mai vinto.
Forse poteva dirlo dell'Argentina dell'86, però, perché quella era una nazionale particolare.
Era
di
una
nomi...
nazionale che non aveva grandi giocatori. Okay. Cioè, c'era Ruggeri, che insomma poi va pure, viene a giocare in Italia all'Ancona. Non è che sia stato un grandissimo. Però lì Brown, insomma, ce n'erano di giocatori che Burruciaga, insomma, non è che era tutto sto fenomeno. Valdano, sicuramente. Poi è arrivato a essere un giocatore di livello. Va bene, lasciamo questo argomento e andiamo avanti, insomma, perché credo che arriva a una giornata molto interessante. Tra l'altro poi sentiremo un po' di conferenze. Cosa ha detto Thiago Motta al volo?
Interessanti ha detto: la Juventus è in crisi, ma altri sono in crisi, può competere con tutti, il modulo non è importante, quindi non vuole parlare di modulo, e dice potremmo giocare anche con quattro attaccanti, e dice che livello calcistico non ha visto nessun giocatore più indietro, ma nel Bologna c'è un problema riferito alla forma fisica di alcuni giocatori. Tanti corrono tanto e altri sembrano essere rimasti indietro nella preparazione.
E quindi deve lavorare un po' su quello, sulla condizione fisica, che tra l'altro è uno dei problemi che ha attanagliato anche la Juventus. Quindi vediamo adesso il ritorno di questi giocatori dalle nazionali, si parla di giocatori rigenerati. Poi parleremo della Juventus un po' più avanti, anche perché il match è domenica sera. Diamo un po' cronologicamente, oggi saremo prima sui match che arrivano domani, e poi daremo un'occhiata naturalmente a Juventus Juventus Bologna. Tra l'altro vi ricordo che domenica sera zona gol dalle 20 alle 23 sarà incentrata sul finale delle partite del pomeriggio, e poi tutto su Juventus e Bologna. E alle 23, terminata zona gol, ci sarà gol di notte, si ripartirà dall'analisi della giornata con Michele Plastino e i suoi ospiti, naturalmente programma che potete vedere e sentire anche su TMV Radio in collaborazione con NSL TV, che sta sull'88 del digitale terrestre nel Lazio. Allora, detto questo, c'è questa sfida anche, no, che un po' Mourinho ha visto. Mourinho sulla Gazzetta ha detto un paio di cosette, intervista molto sintetica, possiamo dire così, con due o tre passaggi. Torna naturalmente nello stadio, che l'ho visto recitare un ruolo di grande protagonista.
Torna in tribuna, però.
Sì, torna in tribuna, certo, torna in tribuna perché è squalificato, però insomma Mourinho è sempre nel cuore dei tifosi interisti, penso, no? Nonostante sia dall'altra parte in questo momento.
Potrebbe essere altrimenti, secondo
me. Certo. C'è una sfida, io voglio chiedere subito, ad oggi, diciamo così, Lautaro o Dybala? Secca così.
Che potrebbe essere anche una sfida.
No, gli ascoltatori, naturalmente. Poi ci sono i sondaggi che tra poco andremo.
L'Argentina non ha il problema di dover scegliere.
No, ce li ha tutte e due. Però insomma, adesso vediamo come Dybala poi, se giocherà eventualmente, no? C'è questa, diciamo così, anche incognita sulle condizioni di Dybala. Secondo me alla fine giocherà. C'è Lautaro dall'altra parte, no? Bella sfida. Manca Lukaku nell'Inter, manca Brozovic. Non so quale delle due assenze in questo momento sia più pesante, perché Brozovic non sta passando un grandissimo momento. Lukaku non si è visto per niente, possiamo dire questo, perché si è visto poco.
Ha giocato
niente
la partita con Lecce e poi Scampoli.
Esatto, quindi non so quale sia l'assenza più pesante delle due attualmente. Però ecco, è anche una sfida tra questi due giocatori, no? Tra questi due argentini, da una parte Lautaro, da una parte Dybala. Chi prendi oggi?
Lautaro, perché dovrebbe partire titolare più facilmente di Dybala, che invece dovrebbe partire dalla panchina. Poi dipende, dato che parliamo di giocatori d'attacco e devono finalizzare la manovra, da come è composta il resto della squadra, perché sono proprio giocatori che fanno ruoli differentissimi. Ti dico Lautaro perché Dybala tanto c'era lo stesso, perché me lo fate vedere dal vivo una domenica sì e una domenica no, ed è un bel vedere Dybala.
Quindi vabbè, tu hai fatto tutta una risposta tua un po'
democristiana.
Bravo Carlo, ti ha detto vai via, e salutiamo pure Carlo. 3318200213, rispondete anche voi. Questa è una sfida nella sfida, se da una parte appunto sia Inzaghi che Mourinho. Secondo me questa è una partita speciale per entrambi. Per entrambi, infatti, dopo la chiederemo, no? Per chi è più speciale questa partita, per Mourinho o per Inzaghi? Sì, è vero, Inzaghi arriva a questa partita con un momento di difficoltà, quindi le tre sconfitte nelle ultime cinque partite, Alessandro, sono sicuramente più di un campanello d'allarme. Tra l'altro, i gol subiti sono tanti in queste tre partite, quindi c'è anche questo problema di arginare, no? Questa situazione difensiva. E quindi è speciale per lui perché deve dare un segnale, ma secondo me è speciale anche per Mourinho, perché se dovesse perdere con l'Inter sarebbe un altro scontro diretto perso, e quindi questo alimenterebbe una serie di discorsi, eccetera, considerando anche che ad esempio i giocatori della Roma rispetto agli altri si sono riposati un po' di più.
Un pochino di più, sì, però la convocazione nazionale di Bagnets, Cristante, le partite della nazionale le ha dovute giocare tutte quante. Ti do un dato: la Roma ha preso 7 gol, l'Inter 11, l'Inter ha già preso un terzo dei gol che ha preso in tutta la passata stagione. L'altro dato è che la Roma lo scorso anno, sommando gli score delle tre partite con l'Inter, ha perso in tutto in tre partite 8-1, e tanti dicevano a Mourinho: vabbè, ma noi, la critica romana anche nelle radio, sembra quasi che la Roma si debba presentare all'Inter, dato che dati trascorsi Mourinho all'Inter, come vittima sacrificale. discorso inverso per Inzaghi. All'Inter manca adesso tutta l'ossatura centrale.
Sì,
considera
che è
anche De Vrij nel, nel discorso. Perché giocherà Acerbi, perché giocherà molto probabilmente, poi ce lo diranno i nostri inviati Aslani al posto di Brozovic. C'è in effetti ancora, diciamo che lo danno al 60%. E c'è Dzeko al posto di Lukaku, quindi anche Dzeko che ritrova la Roma. Inzaghi chi ritrova la Roma dopo essere stato lungamente allenatore della Lazio. È una partita piena d'argomenti. Il pareggio manda in crisi secondo me entrambe, la sconfitta ancora di più.
Ma il pareggio lascia secondo me in sospeso. Il pareggio non serve a nessuno delle due squadre.
È una giornata
sorta di
favorevole secondo me poi alle altre per allungare. La Roma è a meno 4, l'Inter è a meno 5 dalla vetta. Però il campionato è iniziato solo da 7 giornate.
Il pareggio lascerebbe tutto in sospeso secondo me. Diciamo così, servirebbe a mio giudizio ad alimentare ancora tutta una serie di cose. Ma vedi l'Inter che non vince, la Roma poi bisogna vedere pure il pareggio come arriva, perché bisogna vedere anche questo. Però vediamo, è una partita sicuramente speciale. Ditecelo anche voi, per chi è più speciale questa partita, se per Inzaghi, se per Mourinho, e poi tra Dybala e Lautaro oggi chi scegliete? Allora,
a proposito di pareggio, Marco, l'Inter è l'unica squadra che non ha ancora pareggiato in Serie A, perché ha fatto una vittoria e una sconfitta, una vittoria e una sconfitta, semplicemente così. La Roma ne ha pareggiata una sola.
Sì,
l'Inter ha 4
sì.
vittorie e 3 sconfitte.
Poi, per quanto concerne Napoli-Torino, anche questa è una partita, abbiamo detto, duri a confronto, i due allenatori, abbiamo già parlato un po' di Juric per altre cose, però dobbiamo parlare anche di campo, no? Perché comunque questo Torino sta nascendo in maniera diversa rispetto diciamo, agli altri anni, c'è un po' più di qualità anche, quindi vediamo contro il Napoli, che è una partita, il Torino è una di quelle squadre che ti può creare delle problematiche, ti viene addosso, ti sbatte addosso e quindi è fastidiosa come squadra da gestire, e quindi sarà interessante vedere anche la reazione di questo Napoli, che ha tanta qualità, dobbiamo dire, il Napoli ha tanta qualità. Spalletti è stato molto bravo ad esempio a lanciare definitivamente Lobotka, perché è diventato giocatore vero, questo non ce lo dobbiamo dimenticare, grazie a Spalletti, perché Lobotka non era visto insomma dai precedenti allenatori,
era casomai una riserva,
era una riserva. Lui invece ci sta costruendo il Napoli in mezzo al campo, trovando anche degli interpreti vicino a lui molto importanti,
come fece con Brozovic, l'ha messo lì lui sui registi, sull'uomo da cui fa partire il gioco, poi riesce a fare.
Ma lui ha avuto
sempre,
ti ricordi anche con Perrotta, ebbe questa intuizione che non era un giocatore
Pizarro,
cioè lui ha sempre avuto un occhio attento a queste intuizioni in mezzo al campo che lo hanno caratterizzato, perché di Spalletti si può dire tutto, anzi spesso si dice soltanto ma il carattere di Spalletti. Io è una cosa, ecco, questa è un'altra, sento sempre parlare di Spalletti sul carattere, ma io vorrei parlare di campo,
come se fosse uno psicologo e basta,
cioè io vorrei parlare di campo, che secondo me in questi anni ha fatto vedere sempre delle cose, poteva fare di più, poteva fare di meno, questo lo lasciamo naturalmente aperto ad un dibattito lunghissimo. Certo è che ha avuto sempre delle intuizioni e ha dato sempre un'impronta alla sua squadra ovunque è andato, anche in poco tempo. E comunque l'Inter lo ha riportato in Champions, non ce lo dimentichiamo.
Sì, assolutamente. E ha riportato aspetto. La Roma pure in Champions.
Ha riportato
League
anche
l'ha presa.
La Roma. E poi ecco, è chiaro che alla Roma ha pagato molto quella diatriba dell'ultimo anno con Totti, ma lì sappiamo, insomma, si è andato un po' a scontrare contro un muro, no?
Sì, un muro non solo costituito da Totti, ma naturalmente da tutto il resto della città che Totti ha caratterizzato. Ne ha parlato pure in parte Mourinho nell'intervista. Volevo riportarti a Napoli-Torino, perché il Torino è una squadra che perde praticamente sempre di misura, se perde, è una squadra che tiene la partita equilibrata sino all'ultimo, sì. È capitato lo scorso anno in Napoli-Torino, il gol di Osimhen all'81esimo al termine di una gara dove probabilmente avevano giocato meglio i Granata, che difficilmente non entrano in campo con l'atteggiamento giusto, quindi è un banco di prova importante, anche perché il Napoli deve dimostrare contro le squadre casomai dal nono, decimo posto in poi di aver risolto quei difetti antichi dello scorso anno, Marco, e per adesso in Napoli-Lecce per esempio è arrivata la vera, tra virgolette, battuta d'arresto per ora della squadra di Spalletti, ed è una verifica importante, anche perché Osimhen, che è l'uomo che ha deciso tutte e due le sfide dello scorso anno, 1-0 a Napoli, finita 0-2 invece Torino-Napoli, manca e mancherà ancora per un po'.
Allora, poi parleremo anche di Immobile, c'è un messaggio del nostro ascoltatore, poi ne parleremo più avanti, tra poco. Dice: ciao Alessandro, ciao Marco. Alessandro, quello, se non sbaglio, ecco questo è quello che abbiamo detto. Se non sbaglio, Mourinho ha sempre perso contro l'Inter da quando è tornato ad allenare in Italia. Lo si vede sempre bello, pimpante ed esplosivo, ma contro l'Inter sembra sempre un po' spento. Che ne pensate? Riconoscenza verso l'Inter o pura casualità? Ma io penso sia una pura casualità, ti rispondo proprio così. Credo anche una cosa, che è chiaro che non c'è niente di male se per Mourinho l'Inter rappresenti qualcosa di molto importante, voglio dire, ci ha vinto il tripletto, è una cosa storica, è un passaggio importantissimo per la sua carriera e per quello che ha fatto, quindi nessuno lo può togliere questo. Quindi che lui possa vivere, tra virgolette, tra poco parleranno sia Pioli che Inzaghi, noi li prenderemo e poi li sentiremo un po' più tardi, credo che sia normale. Ora, che dica o metta in campo la sua squadra contro l'Inter in modo morbido, io non ci credo.
Possiamo dire che fu pure un po' sfortunato. Possiamo dire prima che l'Inter Roma è più Inter forte squalificarono della metà della Roma.
Sì, però possiamo pure dire che l'Inter è
quella
più forte
dell'anno
della
scorso
Roma.
Sicuramente, infatti le ha vinte, diciamo,
quindi
con distanza.
Io credo questo. Poi pensare, ripeto, che lui possa mettere in campo o trasmettere alla squadra un atteggiamento morbido perché affronta l'Inter, io personalmente non ci credo, però ripeto, magari sbaglio io. Uno come Mourinho, secondo me, vuole fare bella figura ovunque, per come è fatto.
Sai, infatti, che aveva detto: non sono l'allenatore migliore del mondo, ma penso che nessuno al mondo sia migliore di me. Questa è pure una citazione del passato, quindi. E poi ci sarebbe pure la soddisfazione da togliersi di fronte al vecchio pubblico, dato che in tanti pensano che Mourinho non sia arrivato all'Inter o tornato all'Inter per questione di dettaglio, gli sia stata offerta la panchina nel post-Conte. Secondo me è un argomento valido se uno guarda i dati, se guarda però le squadre c'è ancora probabilmente della differenza. Forse lui è stato bravo nell'accorciare il gap, o è stato meno bravo Inzaghi nel non tenere così distante la Roma, che ad ora è davanti all'Inter in classifica.
Dicevo, tra poco parlerà Pioli, parlerà anche Inzaghi. Pioli tra l'altro deve fare un po' i conti con le assenze, ma questa è una cosa che sinceramente, devo dire, pensando al Milan, è qualcosa che non mi preoccupa molto. Dici: ma come, non ti preoccupano le assenze? No, perché Pioli ha dimostrato anche in passato, vediamo, perché poi gioca con l'Empoli, è una squadra che ti può sempre creare delle difficoltà, ma ha dimostrato in passato questo, che è un gruppo molto forte, che è un gruppo che ha saputo, in alcune partite mi sembra l'anno scorso, correggimi Alessandro, mancavano 6-7 giocatori.
Per un periodo mancati molti. Vabbè, il Milan ha giocato senza Ibrahimovic, che era a tutti gli effetti il secondo attaccante di riferimento assieme a Giroud. Giroud si è fatto male molte volte. Nel periodo d'assenza di Maignan, Tatarugiano lo sostituì, per esempio, benissimo nel derby. E Kjaer, che era il simbolo difensivo del Milan, è mancato per tutto l'anno. Per Pioli a volte le assenze sono state pure delle occasioni, e là deve avere, secondo me, pure un pizzico di fortuna e di sfrontatezza nel voler rischiare, perché non c'è giocatore migliore di un giocatore che senta di avere la fiducia dell'allenatore, che gli dà grande responsabilità. Poi naturalmente si può pure fallire. Ci sono stati periodi lo scorso anno in cui il Milan era messo sicuramente peggio che adesso, ecco.
Assolutamente. Allora dai, vediamo un po' che cosa succederà e quali saranno poi le eventuali scelte. Sentiremo poi Pioli più tardi, appena possibile vi faremo sentire passaggi sia di Pioli che di Inzaghi e di chi parlerà nel corso di questo lungo pomeriggio. Stavo sfogliando anche così i giornali al volo mentre parlo con voi, c'è questo anche approfondimento sulla Gazzetta su Milinkovic-Savic. Vabbè, sapete cosa penso di Milinkovic-Savic da sempre, giocatore straordinario. Che ha segnato 49 gol in Serie A, ma soprattutto è straordinario per gli assist che riesce a fornire, a fare un centrocampista veramente, secondo me, in questo momento il più forte in Serie A in
è
assoluto.
Il top in Europa dal 2020-2021, nelle ultime due stagioni 20 gol e 23 assist, nessun giocatore ha fatto meglio di lui, è unico per gol e assist. E dice, diciamo proprio anche sul nostro sito, che le bighe continuano a snobbarlo. Non so se sei d'accordo, perché
ma io non so se
a cifre snobbano inferiori, il fatto è che costicchia tantissimo.
E tra l'altro bisogna dire che lui non ha mai palesato, non è mai uscito con dichiarazioni di voler andare via o di voler cambiare.
Oppure,
anzi,
nemmeno con i non lo so.
No,
oppure
no,
vi
si è sempre
sapere.
Manifestato molto anche nell'ultimo video che ha fatto al termine della partita, sempre manifestato molto vicino all'ambiente che vive da anni, quindi potrebbe pure star bene, oppure aspettare l'occasione migliore, più giusta per poter fare un cambio. Anche questo ci sta, no? Bene, ci dobbiamo fermare, caro Alessandro. Siamo arrivati al break di questo momento e poi arrivano gli ospiti. Arriveranno Paolo Pacchioni, Gianluca Rossi Gianluca Rossi e poi Stefano Impallomeni. Quindi state con noi perché partiremo naturalmente da Inter Roma e poi via via tutto il resto.